Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Cominciamo la lettura dei giornali di questa mattina. Direi che l'argomento che troviamo più rappresentato sulle prime pagine sono ancora le iniziative del governo Meloni in merito alle migrazioni, come dire, gli atti persecutori nei confronti di chi si muove per cercare una vita migliore. Le troviamo molto commentato su molti giornali, si discute molto di protezione eccetera, ma insomma lo vedremo poi dalle singole testate. Un po' meno si parla sulle prime pagine del fatto che Meloni è in Etiopia, se ne parla ma i titoli non vertono, diciamo, su questo. E si parla poi di Francia, dove ieri la Corte Costituzionale ha detto che la legge che ha fatto passare Macron sulle pensioni senza avere la maggioranza su quel testo va bene così. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, il giornale che ci dicono avere maggior tiratura, che poi non vuol dire che è letto di più, vuol dire che ne viene stampato di
più. Stampano più copie.
Che ne stampano questo, più copie.
Comunque, poi, questo, che fine fanno queste copie nel variegato tipo di usi che si possono fare di un foglio di giornale, non lo sappiamo.
No, non lo sappiamo. Per esempio ci si accartocciano le uova per non farle rompere quando fai la spesa.
Certo, ci sono anche altri usi più pittoreschi su cui non vogliamo soffermarci.
Si fa il cappellino, esatto, per l'edilizia.
Quando si lavora sotto al sole, tante cose si possono fare con i
noi bambini. Lo leggiamo invece, lo leggiamo e vediamo, e non è neanche delle peggiori oggi prime pagine, dobbiamo dire
questo.
Stretta su sbarchi e permessi è il primo titolo, pressing della Lega e intesa nella maggioranza, stoppa la protezione speciale, critiche le opposizioni. Sembra che il partito di Salvini abbia ottenuto quello che voleva, cioè lo stop all'istituto della protezione speciale. Del resto la protezione speciale era stata introdotta come istituto dalla Morgese proprio a sanare il fatto che era stata cancellata da Salvini quando era ministro degli interni. Ma insomma vedremo poi con più dovizia di particolari, insomma i giornali ne parlano molto. E poi il sommario: migranti, Meloni in Etiopia, un piano per l'Africa, l'ONU no alla linea dura. C'è stato poi un intervento del commissario per dell'alto commissario per i rifugiati dell'ONU, che ha fatto un commento. Ovviamente la destra ha risposto in maniera scomposta, comprese le testate giornalistiche diciamo più vicine ai partiti al governo, al fatto che insomma uno si è permesso di dire una cosa. E poi questo è diciamo il primo titolo e sommario e sottotitolo, insomma. Poi troviamo invece in taglio alto una foto di Parigi, si vede un fuoco, ci sono delle fiamme davanti all'Hotel de Ville, sono le manifestazioni che si sono, come dire, inasprite dopo l'annuncio del via libera da parte dei giudici sulla riforma delle pensioni. A fianco di questa foto sì, dei giudici sulle pensioni, e la Francia torna in piazza. L'editoriale di Oggi invece sulla Corriere della Sera è di Aldo Cazzullo, quindi insomma una firma assolutamente riconosciuta di questo giornale, e parla proprio di Francia, un editoriale che sinceramente mi ha abbastanza colpito per i toni così con cui si liquida, con una facilità e anche una faciloneria, tenderei a dire, le proteste che stanno veramente infiammando la capitale francese e tutta la Francia ormai da tanto tempo su questo, su queste iniziative di Macron. Ma andiamo a vedere cosa dice Cazzullo. Dice: se è vero che ognuno di noi verrà ricordato per due o tre cose, allora Macron resterà nella memoria collettiva come il presidente dell'orologio, proprio come il suo predecessore Giscard d'Estaing è stato ricordato come il presidente dei diamanti. Ma se quello fu uno scandalo mai chiarito che coinvolgeva un odioso dittatore, Bokassa, stavolta il presidente, cioè Macron, non ha fatto nulla di male. Questo è l'interesse maggiore di Cazzullo: spiegarci il problema dell'orologio di Macron, che sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi in questo momento, e neanche che Macron verrà ricordato per quello. Macron verrà ricordato per la macelleria sociale che sta cercando di imporre al suo paese, a mio avviso. Secondo Cazzullo invece dice che è molto ingiusto, perché verrà ricordato per cosa? Si è soltanto tolto un orologio di lusso durante un'intervista televisiva in cui spiegava i motivi della propria riforma delle pensioni contro le mobilitazioni di piazza. Nella foga dell'argomentazione ha sbattuto l'orologio, così se l'è slacciato di nascosto, tenendo per un breve e fatale attimo le mani sotto il tavolo. Ma per i suoi nemici l'ha fatto per vergogna, per occultare un simbolo di ricchezza e di privilegio, proprio mentre sosteneva le ragioni per cui bisogna chiedere un sacrificio a lavoratori anziani e malpagati. Molto probabilmente ha ragione Macron, scrive Cazzullo. L'orologio non vale 80.000 euro, come hanno scritto i suoi odiatori, ma 2.000, che non sono pochi, ma restano nella sfera dei fatti propri, non in quella delle brioche di Maria Antonietta, dell'ostentazione aristocratica e dello sfregio al popolo. E ovviamente ha ragione Macron pure quando ricorda che la vita si allunga, a lavorare sino a 64 anni, con l'eccezione dei lavori usuranti, è necessario. E direi che il tono dell'articolo di Cazzullo sta tutto qui, sta nel fatto che Cazzullo la pensa come Macron, cioè pensa che si debba andare a lavorare di più, evidentemente.
La pensa come Macron, ma potrebbe scegliere forse argomentazioni più ponderate, più motivate rispetto a quella dell'orologio, ma evidentemente a lui piacciono queste cose.
No, non ci so proprio qua l'argomentazione, perché poi continua dicendo io questo ho trovato veramente curioso. Continua dicendo: eppure la popolarità del presidente è crollata, e secondo un sondaggio abbastanza terrificante, se si votasse oggi Le Pen entrerebbe all'Eliseo. Ora, io ci credo che la popolarità sia crollata, ma chi glielo dice a Macron che è crollata, a Cazzullo che è l'orologio il motivo per cui è crollata? Io sinceramente penso che sia per la legge che ha proposto, per come l'ha portata avanti e per come l'ha imposta senza avere la maggioranza, per come non ha risposto a mesi di proteste di piazza. Perché dovrebbe essere quello che a lui sembra una cosa così interessante?
Sembra una cosa così rilevante, così interessante e potenzialmente così offensiva rispetto alle persone. È offensivo rispetto alla persona e tutto quello che hai detto tu nel comportamento di Macron.
E poi torna il ricatto che viene usato ormai da decenni in Francia, cioè se non prendete questo poi c'è la Le Pen, che ormai è diventato, prima c'era Le Pen padre, poi Le Pen figlia, a ogni elezione in Francia il ricatto è questo. E infatti poi si dice appunto, se si votasse oggi Le Pen entrerebbe all'Eliseo battendo in un ballottaggio altrettanto terrificante il campione della sinistra radicale Mélenchon, quindi è terrorizzato.
Sì, questa teoria, no, degli opposti estremismi,
anche questa,
terrore
no,
contro terrore, ha una lunga storia anche questa, insomma.
Ma allora, se l'orologio non era poi così costoso, quindi il problema è se l'orologio quanto costava.
Ma gli piace proprio sta storia a Cazzullo.
Ci avrà l'orologio uguale, chissà. E la riforma prevede due soli anni di lavoro in più. Per solo due anni di lavoro in più.
Così. Alla fine che problema c'è? È più interessante l'orologio rispetto ai 2 anni di lavoro in più.
Perché la Francia ha reagito con tanta indignazione e tanta violenza? Ma chissà, per l'orologio sarà.
Penso anch'io, sai.
Niente, poi entra nella decisione della Corte Costituzionale, dice i saggi presieduti da un vecchio accorto arnese come Laurent Fabius, che era primo ministro sotto Mitterrand, quando aveva 37 anni e ora ne ha 76, hanno individuato una soluzione di mezzo, cassando parti secondarie della riforma ma salvandola nella sostanza. Ma guarda, la piazza francese invece se ne è accorta che erano piazze che erano così parti secondarie, quindi non rilevanti, tant'è vero che stanno in piazza di nuovo con più determinazione di prima. Poi cita Emmanuel Carrère dicendo che lo scrittore ha spiegato che i giovani non sono scesi in piazza perché da vecchi dovranno lavorare 2 anni di più, ma per ribellarsi a una vita che si annuncia de merde. E penso che i giovani e le giovani francesi abbiano fatto alquanto bene e stiano facendo alquanto bene.
E che abbiano un contatto con la realtà molto più stretto rispetto a quello di Cazzullo.
E poi poi comincia a sciorinare una serie di fatti, diciamo, della storia del Novecento francese. Boh, a me sembra un po' così, ecco. Comincia dicendo: se alla vigilia del 68 la Francia si annoiava, una motivazione storica per voglio dire, una mobilitazione che ha cambiato almeno tutto l'Occidente, curiosa la noia dei giovani francesi.
No, è spaventosa la pervicacia con cui si vogliono banalizzare problemi anche, diciamo, rilevanti. È veramente spaventosa.
Dice: se nel 68 si annoiava, oggi al tempo dei gilet gialli e dei ferrovieri sempre sciopero, sente di non contare più nulla, vede i salari erosi dall'inflazione, i mestieri cancellati o stravolti dalla tecnologia, la vita di relazione impoverita dai social, e non trova nel presidente non si dice una soluzione ma almeno un'attenzione. E poi qua continua dicendo cose, devo dire, poco interessanti. Questo appunto il commento di Cazzullo sui fatti francesi, sulla prima del Corriere della Sera, sulla quale poi gli altri titoli sono un'intervista a Crosetto sul futuro di Fratelli d'Italia. Il futuro di Fratelli d'Italia è occupare anche il centro, questo è la sintesi del titolo, che è un virgolettato dalle parole di Crosetto. E quindi la balena bianca diventa nera, sembrerebbe nelle intenzioni di Crosetto & Company. E poi spalla destra i Tuma, i tormenti e il messaggio, tutti i misteri dell'ultima notte, si parla della giocatrice che appunto è morta mentre era con la sua squadra in Turchia, e vanno avanti le indagini, non ci sono grandi novità, ma insomma è sulla prima pagina del Corriere come di altri giornali. Furry coat goes with the boots, so boots, so. Comunque, tornando al titolo principale del Corriere, appunto è sulla stretta su sbarchi e permessi. Nel sommario poi si trova il riferimento a Meloni in Etiopia, un piano per l'Africa, e qui si arriva veramente alla chiarezza di una politica che è di estrema continuità col movimento sociale e con quello che è avvenuto prima, direi, da parte della Premier. Non vedo come altro si possa leggere. Rafforziamo l'Etiopia in Africa, la sua stabilità è fondamentale per l'immigrazione. Il viaggio di Meloni. E andiamo a vedere questo viaggio di Meloni. 6 dighe costruite dagli italiani, scrive Marco Galluzzo, che è inviato ad Addis Abeba. 6 dighe costruite dagli italiani, 200 milioni di euro di cooperazione commerciale per contribuire ad allontanare l'Etiopia dalla crisi finanziaria, un rapporto speciale con il primo ministro Ahmed, che Giorgia Meloni vede appena atterrata in aeroporto per la terza volta in pochi mesi, e stamani per la quarta in un trilaterale inedito insieme al premier somalo. Infine, un viaggio che costituisce un pezzo cruciale di quel piano Mattei per l'Africa, che è una bussola della politica estera del suo governo e che secondo la Premier potrebbe essere presentato in via definitiva a ottobre. Anche in questa cornice Meloni è arrivata ieri pomeriggio nella capitale etiope, un'agenda fitta di incontri spalmata su due giorni, un faccia a faccia con il presidente dell'Unione Africana, la cena con il governo etiope e una serie molteplice di obiettivi sensibili che vengono illustrati dal suo staff. Siamo qui per numerose ragioni, non ultima quella di non lasciare terreno ulteriore alla Cina e alla Russia. Non possiamo lasciare un paese strategico come l'Etiopia alla penetrazione commerciale di stati che non hanno nulla a che fare con il blocco occidentale. Ora lasciamo perdere, tanto lo sappiamo, il fatto che Meloni si sente investita, e probabilmente è il motivo per cui sta al governo, dal fatto di fare gli interessi di un supposto blocco occidentale, di una politica statunitense in altri continenti, tanto che subito sotto si cita la visita di Blinken, di Anthony Blinken in Etiopia, che l'ha preceduta di poco, ma sembra, insomma, come dire, a mio parere clamoroso come ci si rivendica la guerra colonialista in terra africana, cioè si dice io italiana vengo in Etiopia perché devo cacciare la Russia e la Cina, quindi vengo a come dire, a reclamare i miei diritti di colonizzatrice contro altri che sono arrivati adesso, ma che noi non ce li vogliamo qua. Tant'è vero che nelle dichiarazioni dirette proprio poi della prima ministra si rivendicano i legami storici tra Italia e Etiopia, senza sottolineare che sono i legami di chi è andato a portare la guerra in quel paese e l'ha occupato dal 36 al 41, l'ha occupato portando, dire lacrime e sangue è veramente una banalizzazione, insomma,
comunque morte e distruzione, insomma.
Morte e distruzione, magari possiamo anche citare alcuni episodi. L'apartheid ha sperimentato prima nella storia i campi di concentramento in quel paese, prima nella storia i gas per lo sterminio della popolazione locale. Questi sono i legami storici, e proprio per questo sì. Volevamo passare da una testata all'altra.
No, scusami, ti faccio concludere, volevo solo leggere le parole di Meloni, perché è proprio chiaro, un paese con cui l'Italia vanta storiche relazioni importanti che io intendo rafforzare ulteriormente, e detto in questi termini sembrerebbe una minaccia, insomma, se le storiche relazioni importanti a cui la Premier fa cenno sono le cose a cui tu facevi riferimento, scusami, ti ho interrotto.
No, direi che è una minaccia, insomma, ricorderemo poi Graziani, ma adesso lo vorrei fare attraverso le parole di uno storico, perché la cosa incredibile è che i giornali di oggi di queste storiche relazioni tra Italia e Etiopia non ne parlano. Cercando, per ora abbiamo trovato solo un articolo sul Manifesto che adesso vi leggeremo, poi con più calma vedremo, queste storiche relazioni non vengono commentate sui giornali, eppure comunque per finire l'articolo invece dell'attualità di Galluzzo scrive: i numeri dell'Etiopia aggiungono dati salienti, è la terza economia africana, esce da 2 anni e mezzo di guerra civile, ha 800.000 profughi sul proprio territorio, è il secondo paese più popoloso del continente. Fra l'altro dice esce da 2 anni e mezzo di guerra civile, ma della situazione in Tigray non se ne parla in quest'articolo. Comunque la stessa Giorgia Meloni in una veloce punto stampa con i giornalisti a inquadrare la visita. L'Etiopia è un paese la cui stabilità è fondamentale anche per i paesi che la circondano, e anche in chiave di immigrazione, perché sostanzialmente è un paese di passaggio, e qui poi si rivendica le relazioni storiche a cui si faceva cenno poc'anzi. Aiutare l'Etiopia a uscire dalla crisi è una delle missioni del governo italiano. Come per la Tunisia, ci sono i finanziamenti dell'FMI che vanno sbloccati dopo gli anni di conflitto militare, con il pensiero alle coste libiche, alle rotte del traffico di clandestini, come evidenziato nell'ultima relazione del COPASIR nel 2022. Lo Stato etiope è cruciale nel controllo delle attività criminali di tutta la regione, dall'Eritrea al Sudan. E devo dire che anche Galluzzo non si fa nessuno scrupolo a usare la terminologia che è quella del governo, clandestini, criminali, eccetera eccetera. E Meloni rimarca questo dato definendo strategico il ruolo di Addis Abeba per la stabilizzazione di una porzione consistente dell'Africa, e si torna poi in questo articolo a dire, insomma, che ci sarà questo piano Mattei. Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i paesi africani, anche perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni migliori senza interlocuzione con i diretti interessati. Capite quanto è aperta la Premier, insomma, all'interlocuzione. Comunque poi Galluzzo chiude dicendo: lo scorso 6 febbraio Ahmed è stato ricevuto a Palazzo Chigi ed è stato siglato un primo accordo di cooperazione triennale che prevede lo stanziamento di 140 milioni di euro per lo sviluppo, 100 in prestito, 40 in a fondo perduto, quindi tre briciole sostanzialmente, perché l'Italia non ha mai risarcito niente, oltretutto, della distruzione e della morte che ha portato in quel paese. Quindi e comunque anche non ci fosse queste privilegiate relazioni storiche che dice Meloni, 40 milioni sono veramente l'elemosina. Dalla tavola imbandita per gli europei, sotto cui, insomma, ci si aspetta che i paesi africani raccolgano le briciole. Comunque ti lascio la parola per invece l'articolo di taglio storico.
Diciamo, leggiamo e approfondiamo questo aspetto della visita di Meloni in Etiopia dalle pagine del Manifesto, che è l'unico che, diciamo, quotidiano che affronta la questione da un punto di vista un po' più critico. Prima di passare, visto che siamo in argomento, all'articolo, diciamo, di approfondimento storico su quelli che sono le storiche relazioni importanti che l'Italia intrattiene con l'Etiopia, volevo leggere, perché, diciamo, il Manifesto lo approfondisce in due punti diversi, volevo leggere da pagina 4 qualcosa rispetto, diciamo, a integrazione a quello, rispetto a quello che dicevi tu. Volevo leggere qualcosa su gli aspetti economici, e in particolar modo c'è un articolo di Marco Boccitto che ha come titolo "Dighe, prestiti e armi, il nuovo protagonismo italiano in Africa", e si dilunga in modo particolare su quelli che sono i nostri interessi e sulle ricadute non solamente economiche ma anche ambientali, soprattutto della realizzazione delle due grandi dighe che diciamo sono state costruite con la compartecipazione italiana. E poi le dighe, una è una catastrofe ambientale e sociale finanziata con le tasse degli italiani, rileva LifeGate, una grande opera che starebbe causando danni irreversibili a due siti patrimonio UNESCO dell'umanità, 5 parchi nazionali e l'ultima foresta pluviale in una zona desertica dell'Africa, l'altra la faraonica grande diga etiopica del Rinascimento, è un casus belli aperto con l'Egitto per gli effetti che il suo riempimento avrà a valle in un paese che letteralmente vive del Nilo. E tutte le opzioni sono aperte, la più recente minaccia del Cairo su questa faccenda, questo per dire appunto che oltre ai prestiti inconsistenti e diciamo alla fornitura delle nostre industrie belliche e in termini di armi, dal momento che l'esercito etiopico, ci informa sempre Marco Boccitto, ha svuotato i suoi arsenali sul Tigray e quindi, diciamo,
sì, guerra non finita. Fra l'altro, insomma, c'è un articolo su Domani che parla delle guerre ancora aperte in Etiopia, lo vedremo dopo.
E oltre a questo ci sono le ricadute ambientali dei nostri interventi, però l'aspetto che ci sembrava più interessante era invece questo lungo articolo a pagina 15 del manifesto a firma di uno storico, Davide Conti, che ha il pregio di rievocare in una maniera piuttosto complessa e articolata il mal d'Africa della Presidente del Consiglio, e questo è il titolo. Il 9 maggio inizia, ha un aggancio in prima pagina, ma è sostanzialmente tutto di nuovo nella pagina finale, la 15. Il 9 maggio Benito Mussolini dal balcone di Piazza Venezia annunciava trionfante la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Nel suo viaggio nella ex colonia, nella storia segue come un'ombra lunga Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio post-fascista e figlia politica del Movimento Sociale Italiano, il partito erede della parabola mussoliniana. In realtà i conti mai fatti con quella storia non sono un'esclusiva della destra, ma chiamano in causa la società italiana nel suo complesso, e diciamo è evidente che da questo punto di vista Davide Conti ha il merito di problematizzare e di richiamare tutto a un contesto più ampio. Ancora oggi, lo sappiamo tutti, strade, piazze e monumenti in tutto il paese sono intitolate e dedicate alla guerra imperialista del fascismo, senza che nessun governo e nessuna istituzione abbia pensato di intervenire.
E Roma direi che è l'esempio maggiore di tutto questo.
Esattamente,
ecco.
Si cita tra l'altro la notissima e centralissima via dell'Ambaradan, che è rimasta lì sostanzialmente senza nessun ripensamento negli anni. E prosegue l'articolo: che il passato coloniale sia stato un enorme rimosso della nostra Repubblica, transitata dal fascismo alla democrazia senza un suo simbolico processo di Norimberga, e anzi autorappresentatasi con il falso mito degli italiani brava gente, lo mostrò l'incredibile ostracismo di stampa e mass media contro il più grande storico del colonialismo italiano, Angelo Del Boca. Memorabile la sua polemica con Indro Montanelli, e non vogliamo, diciamo, perdere tempo a parlare di Indro Montanelli, ma comunque l'argomento del contendere era l'uso delle bombe a Liprite e i gas asfissianti da parte del Regio Esercito, la cui aviazione nella sola battaglia dello Scirè del febbraio-marzo 36 sganciò 200 tonnellate di esplosivo. Crimini di guerra confermati dai documenti, che non rimasero episodi isolati, e appunto dicevamo non c'è mai stata un ripensamento, non c'è mai stato un risarcimento rispetto a crimini di guerra documentati. Dopo l'occupazione di Addis Abeba, stragi di civili e di partigiani continuarono senza sosta, tanto che l'ufficio militare del Ministero dell'Africa Italiana al 10 giugno 1940 registrò 76.906 ribelli etiopi uccisi, 4.437 feriti e 2.847 prigionieri. Sono cifre impressionanti, 76.906 ribelli etiopi uccisi. Quella storia parla molto non solo del regime fascista, ma anche dell'Italia del dopoguerra e di come la continuità dello Stato, come ci ha insegnato Claudio Pavone, influenzò lo sviluppo storico della democrazia nel nostro paese. E poi si passa a quelli che sono gli aspetti, diciamo, più scandalosi e più direttamente collegati al partito di Giorgia Meloni. Le operazioni di polizia erano coordinate da Rodolfo Graziani, gerarca fascista nominato viceré di Etiopia, criminale di guerra e ministro delle forze armate dell'esercito collaborazionista di Salò. Nel dopoguerra sarà processato e rapidamente scarcerato, diventando presidente onorario del Movimento Sociale Italiano nel 1952. Diverrà celebre il suo abbraccio pacificatorio ad Arcinazzo con Giulio Andreotti durante un comizio elettorale dell'esponente democristiano, e poi nel 2012, caso scandaloso, nella cittadina di Affile è stato inaugurato in suo onore un mausoleo finanziato dall'allora giunta regionale del Lazio guidata da Renata Polverini, di cui faceva parte l'allora assessore ai trasporti Francesco Lollobrigida, oggi fedele colonnello del governo Meloni.
Mausoleo che vide molte proteste, da questa radio ne parlammo molto, e vide anche l'unica denuncia che partì non fu alla giunta regionale del Lazio, no, ma fu a chi aveva fatto una scritta su quel mausoleo, che su cui poi la giunta Zingaretti non mi risulta abbia come dire, cancellato o almeno messo mano a questa vergogna.
No, non ha messo mano a questa vergogna, anche perché, diciamo, a corredo dell'articolo che sto leggendo c'è la fotografia del sacrario dedicato a Rodolfo Graziani ad Affile. Ci sono scritte sopra a mo' di contestazione, ma campeggia in alto la bandiera italiana e la scritta Patria Onore, e basta, perché veramente è una cosa disgustosa proprio. E poi si continua a leggere dalla pagina 15 del manifesto, si continua questa, diciamo, ricostruzione della carriera, chiamiamola così, di Graziani a seguito di un attacco contro Graziani ad opera della resistenza etiope. Il 19 febbraio 1937 i comandi italiani ordinarono uno sterminio di massa, 14.294 ribelli uccisi, passati per le armi, e 50.000 case incendiate, culminato con la strage dei monaci copti di Debra Libanos, eseguita dai reparti guidati da Pietro Maletti. Decenni dopo ritroveremo suo figlio Gian Adelio Maletti, tristemente famoso, lo dico io, che seguì le orme paterne nella carriera militare, condannato per favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana. L'Etiopia potrebbe raccontare a Giorgia Meloni la storia di un altro dei suoi padri fondatori del Movimento Sociale Italiano, Alessandro Lessona, posto da Mussolini alla guida del Ministero per l'Africa Orientale Italiana. Nel dopoguerra, superata indenne la fase dell'epurazione, sarà membro e poi senatore del Movimento Sociale Italiano nel 1963. Nell'aprile del 69 si dimise dal partito e aderì al Fronte Nazionale di Junio Valerio Borghese, altro presidente onorario del Movimento Sociale, poco prima del tentativo di golpe del 7-8 dicembre del 1970, del golpe borghese. E così, mentre evoca un chimerico piano Mattei per l'Africa, Meloni potrebbe cogliere l'occasione per ripensare a quei padri fondatori e a quelle persone che non ci sono più, a cui dedicò la vittoria elettorale del settembre scorso. Continuerà invece a non farlo, forte del disinteresse del paese. E diciamo, sì, l'articolo termina così, devo dire, ha veramente il grande merito di mettere insieme tante cose per mostrarci questo filo nero che direttamente discende dal passato fascista dell'Italia fino proprio ai nostri giorni.
Mi permetto di suggerire un romanzo molto bello e molto importante che riguarda la guerra fascista d'Etiopia. Si tratta del Re Ombra di Mazza Mengiste. Insomma, se non lo conoscete, come dire, va molto dentro alle stragi e al comportamento degli italiani in quel paese, quindi va molto dentro a queste relazioni storiche che rivendicate da Meloni. Parlando di questo argomento, abbastanza, ripeto, sotto rappresentato sui giornali di oggi.
Non lo so, per quello che io ho avuto modo di vedere, quasi sostanzialmente per nulla rappresentato. Io non ho alcune testate davanti, però mi sembra che sia per il momento solo sul manifesto, insomma.
Su Domani si parla della situazione del paese dove, insomma, si è recata Meloni, ne parla Mario Giro. La premier visita un'Etiopia ancora in balia degli scontri. In Etiopia, dove è in visita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si riapre la questione della natura dello Stato, che implica le relazioni tra nazionalità. L'Amara è in subbuglio dopo che il governo centrale di Addis Abeba ha deciso di assorbire le milizie locali all'interno dell'esercito nazionale. Proteste e disordini sono scoppiati in vari luoghi della regione, con alcuni scontri a fuoco per ora ancora contenuti. Gondar, Dessie e altri centri minori, fra l'altro anche questi sono poi nomi della sua onomastica Repubblica Romana, che, su cui non si è rimesso mano. Comunque Gondar, Desè e altri centri minori sono stati l'epicentro di manifestazioni contro il provvedimento governativo che mira a porre fine alle forze armate regionali Amara. La Costituzione creata all'epoca di Zenawi prevedeva che ogni Stato federale avesse la sua forza locale, sia di sicurezza sia di polizia. In alcuni casi, come in quello dei Somali dell'Ogaden, ciò aveva dato luogo alla creazione di veri e propri eserciti regionali. Proprio tale situazione aveva portato allo scontro armato tra le forze tigrine e l'esercito federale, iniziato il 3 novembre 2020. La pace firmata 5 mesi fa ha per ora risolto tale questione, ma ne lascia aperte diverse altre, tra cui quella Oromo. Il primo ministro Ahmed ha voluto un cambiamento che facesse transitare l'Etiopia da Stato federale a Stato unitario. Non tutti concordano con tale evoluzione. Dopo 27 anni di etnofederalismo è difficile tornare alla fase precedente. In particolare gli Amara non si sentono al sicuro e vorrebbero mantenere operativi le proprie forze regionali. Il paradosso è che in questa maniera vanno a scontrarsi con quel governo che è stato il loro alleato nella guerra contro il Tigray. Alcuni osservatori diplomatici ad Addis sostengono che sia in atto un rovesciamento delle alleanze: governo centrale alleato ai tigrini contro gli Amara sostenuti dall'Eritrea. Le proteste sono iniziate quando il governo federale ha deciso di implementare il piano che contempla lo scioglimento delle forze di sicurezza regionali degli stati federati in tutta l'Etiopia. L'idea dell'esecutivo è che sia necessario costruire un forte esercito centralizzato in grado di proteggere la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Qui ricordiamo quello che abbiamo appena letto, cioè che Meloni va per vendere armi sostanzialmente uno dei motivi è vendere armi. Alcune unità nella regione Amara stanno resistendo al processo di disarmo in corso, mentre il governo esorta i leader e i membri delle forze speciali regionali a lavorare per il successo del programma. La Costituzione etiopica divide il paese in stati federali in base alla lingua e all'etnia, ma ora le regioni hanno il diritto di istituire soltanto forze di polizia locali. Tutte le altre forme di forza militare e di sicurezza devono scomparire. Nella regione Amara la recente guerra contro il Tigray ha dato tuttavia un forte impulso alla creazione di milizie locali, senza l'appoggio delle quali Addis probabilmente avrebbe avuto molte più difficoltà a prevalere. Non si fa riferimento, insomma, al genocidio che di cui abbiamo parlato tante volte da questi microfoni nel Tigray. Inoltre, scrive ancora Mario Giro, c'è chi teme la regione del Volkeit strappata con la forza ai tigrini rimanga senza difesa e sia prima o poi riconsegnata. Su tale area la polemica se appartenga all'Amara o al Tigray dura da decenni. Le forze di sicurezza della regione, assieme alle milizie irregolari, hanno svolto un ruolo importante nella guerra contro il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, che si è conclusa con l'accordo del novembre 22, occupando tutto il Volkeit. Tornare indietro sarebbe considerato un inganno, ma Addis Abeba non demorde. Già l'anno scorso il governo aveva lanciato un'operazione contro le milizie Fano, cioè queste milizie definite irregolari, arrestando migliaia dei suoi membri. Dopo l'esperienza fatta nella guerra contro i tigrini, che ha quasi travolto il paese, Addis Abeba non desidera doversi confrontare con altre forze locali in cerca di una maggiore autonomia. Il premier Ahmed, il primo Oromo a guidare l'Etiopia, si è affidato all'appoggio degli Amara, ma ora non si fida più. Inoltre, in Oromia la guerra indipendentista prosegue, mentre anche la Chiesa ortodossa etiopica subisce i contraccolpi della guerra. Da una parte c'è stato un tentativo di scisma da parte degli ortodossi Oromo, non del tutto riassorbito. Dall'altra resta aperto un dissenso tra il Santo Sinodo e i vescovi tigrini. Ahmed ha affermato che la presenza di forze regionali verrà considerata una sfida alla sovranità e all'unità del paese. Quindi, insomma, questo per dare un quadro di qual è la situazione di un paese dove va Meloni a vendere armi. fermi. Un ultimo articolo di cui vogliamo darvi conto è invece su Avvenire, che appunto allarga un po' la riflessione rispetto a quella che definisce una partita anche geopolitica. L'articolo è di Paolo Lambruschi. Allontanare il più possibile Addis Abeba da Pechino, rafforzando la cooperazione economica e difensiva anche contro la Somalia, e ritagliarsi al tempo stesso un ruolo nel Corno d'Africa conteso tra Cina, Russia e Stati Uniti, nel momento in cui tra le grandi potenze, comprese India e Turchia, è partita la corsa al continente più ricco di risorse. Sembra veramente lo Scrabble of Africa di fine Ottocento, quando insomma ci si divise sulla carta geografica i territori dove andare a portare la propria violenza colonizzatrice. Se nella narrazione governativa il piano Mattei di sostegno allo sviluppo non predatorio dei paesi africani per arginare i flussi è la cornice ufficiale della missione di due giorni di Giorgia Meloni in Etiopia, l'agenda degli incontri con il leader Ahmed e oggi anche con il presidente somalo Mahmoud in un significativo trilaterale, presidente somalo, ricordiamo, ancora colonialismo italiano, c'è bisogno di dirlo, ma insomma forse così per tenere tutto presente, in un significativo trilaterale non guarda solo agli aiuti umanitari e ai migranti che da qui partono verso la Libia, ha anche obiettivi geopolitici e economici. Anzitutto la premier italiana è il primo capo di governo occidentale a visitare Addis Abeba dopo il 2 novembre scorso, giorno della fine della guerra civile. Arriva in un momento delicato. Il governo dell'Etiopia, secondo paese africano per popolazione e terza economia continentale, ha disperata necessità di far ripartire un paese in ginocchio dopo due anni di conflitto in Tigray, combattuto in contemporanea con la pandemia e lo scoppio del conflitto in Ucraina. L'Etiopia, soprattutto il Tigray, prima del conflitto erano in pieno boom grazie alla creazione di zone franche per la manifattura con bassi salari, nelle quali hanno investito parecchie aziende cinesi. Oggi la regione autonoma è semidistrutta e la guerra con Addis Abeba e le truppe alleate di Asmara ha causato oltre 500.000 di morti, mentre malnutrizione e malattie affliggono 5 milioni di tigrini. Servono in fretta aiuti umanitari, ma soprattutto la ricostruzione di infrastrutture e abitazioni. Il governo etiope si è già rivolto a quello cinese, che da 20 anni ha costruito qui ferrovie e ponti e punta sul Corno come tappa della Via della Seta. E qui entra in gioco l'Italia, che vuole rafforzare le relazioni storiche per spostare ad ovest la rotta dell'Etiopia, dove molte società italiane, presente anche da decenni, hanno realizzato grandi progetti idroelettrici. Roma, che a differenza di Bruxelles non ha adottato una politica punitiva verso Addis Abeba per i crimini di guerra commessi in Tigray, sostiene la causa etiope al Fondo Monetario Internazionale per avviare un supporto finanziario che faccia ripartire l'economia. La visita corona, insomma, 5 anni di una politica estera che vuole un'Etiopia unita e stabile, imprescindibile per la stabilità del Corno d'Africa. Stessa linea prevalente oggi a Washington dopo l'isolazionismo di Trump. Oggi Ahmed ha inoltre bisogno di armare e riorganizzare l'esercito federale. Anche il presidente somalo ha bisogno di truppe addestrate e ben armate per sconfiggere definitivamente i terroristi jihadisti di Al-Shabaab e porre fine ai conflitti regionali interni entro il 24, anno in cui finirà la missione internazionale ATMIS. Sarà quindi la sicurezza uno dei temi chiave dell'inedito trilaterale odierno. Alla missione seguirà, tra gli impegni dell'Italia per il Corno d'Africa, la copresidenza insieme all'ONU della conferenza dei donatori a New York il prossimo 24 maggio. Questo quanto troviamo appunto invece su Avvenire, e direi che con questo concludiamo
sulla visita di Meloni, la possiamo ritenere conclusa, insomma. appunto chiusa questa pagina sulla visita di Meloni. Andiamo avanti, riprendiamo a leggere le prime pagine dei giornali, anche piuttosto rapidamente, per poi magari passare a qualche approfondimento dall'interno. Visto che abbiamo iniziato col Manifesto, continuiamo con la prima pagina del Manifesto. Devo dire, il Manifesto di oggi è piuttosto interessante. Il titolo principale è sui fatti di Francia, una fotografia, come nel costume del Manifesto, con le immagini delle mobilitazioni, un incendio piccolo in primo piano, Place de la Discorde è il titolo, e nell'occhiello, per così dire, monta la rabbia in Francia, via libera, ed è questa la notizia di oggi, l'abbiamo già letta, via libera del Consiglio Costituzionale alla contestata riforma delle pensioni, bocciata anche la richiesta di referendum. Una prima richiesta di referendum è stata bocciata, era un provvedimento atteso, insieme alla conferma della riforma delle pensioni c'è una seconda richiesta di referendum evidentemente abrogativo, su cui il cui esito si saprà il 5 di maggio. La decisione dei saggi è una bomba sociale, i sindacati respingono l'invito di Macron all'Eliseo e promettono un 1° maggio di lotta. E poi ci sono ovviamente diverse
differenze, si passano le Alpi, ma io qua sentire i sindaci CGIL e CISL che rifiutano incontri col governo proprio mai,
no,
nei miei ricordi,
no, nei miei ricordi personalmente mai, e fosse solo questo, diciamo, il livello di compromissione, staremmo già meglio di come siamo effettivamente, ma lo sappiamo e lo vediamo anche nella reazione a questo tipo di provvedimenti. La Francia è sempre stato un paese molto diverso rispetto all'Italia, e dicevo, all'interno, nelle pagine interne, a pagina 8 ci sono una serie di approfondimenti che forse leggeremo, soprattutto su questa decisione del Consiglio Costituzionale e sulle ricadute, diciamo così, sociali, oltre che sulle mobilitazioni. Invece nel taglio basso si riprende la questione dei provvedimenti contro la protezione speciale, che sarebbero contenuti in un emendamento al decreto Cutro. Migranti, la maggioranza si compatta, e si compatta su quelle che sono evidentemente le posizioni di Salvini e le posizioni della Lega, nonostante quelli che erano quelle che si erano le perplessità del Quirinale, hanno deciso di dare una zampata e portare avanti quella che il Manifesto, che è piuttosto dettagliato nel descrivere la natura dell'emendamento, definisce però un sostanziale colpo di spugna rispetto alla, all'istituto, diciamo così, della protezione speciale, di cui abbiamo già parlato, che è stato introdotto dal precedente governo e che è sostanzialmente un permesso di soggiorno di 2 anni rinnovabile, che viene rilasciato sostanzialmente a quel richiedente asilo che non abbia ottenuto lo status di rifugiato. E leggeremo anche qui qualcosa dalle pagine dell'interno. È invece interessante quello che il tris, diciamo così, di articoli che il Manifesto porta di spalla, che sono in qualche modo, e cercherò, uno lo abbiamo già letto, cercherò di sintetizzare rapidamente il contenuto degli altri due per poi approfondirli forse in seguito, ma vogliono rappresentare una sorta di sintesi delle diverse facce del governo Meloni, quello che abbiamo già letto e quello che riguarda appunto il filo nero che lega i crimini colonialisti in italiani in Africa e l'attuale classe dirigente del partito di Giorgia Meloni. L'altro è invece il governo delle pene, ha una sola idea questo governo: mettere tutti in carcere, di Claudio Marotta, ed è in qualche modo una specie di florilegio di tutti quanti i provvedimenti di carattere punitivi, dal primo il decreto rave per arrivare fino al decreto contro gli attivisti di ultima generazione, provvedimenti ancora solo minacciati contro gli attivisti di ultima generazione, per dimostrare appunto che è un governo che sostanzialmente ha una sola idea: a risolvere tutti quanti i problemi di carattere sociale o anche ambientale, in questo senso, per quanto seri siano, sbattendo la gente in galera. E poi invece in taglio alto un articolo molto interessante, anche se con un attacco un po' lento, di Paolo Favilli, Coerenza del potere, il titolo: la premier continua a parlare alla fiamma. E il senso generale di questo articolo, che parte analizzando quella che è la politica economica del governo Meloni, che è inevitabilmente di stampo neoliberista e non potrebbe essere diversamente, però diciamo chi scrive porta avanti l'idea che questa sia una moneta che il governo Meloni paga in cambio di poter portare avanti quello che è il discorso con la fiamma tricolore del movimento sociale, e questo diciamo impianto di governo sarebbe finalizzato a cancellare la cesura che la Costituzione antifascista aveva fatto appunto con il fascismo, cesura che è nata dalla sconfitta del fascismo e che verrebbe progressivamente annullata dai fili che Meloni va a stringere e a riallacciare con il passato. So di non essere stata chiara, ma consiglio insomma, per chi fosse interessato, la lettura di questo contributo, che obiettivamente è molto articolato ma anche stimolante come riflessione. Poi in taglio basso un'intervista a Misiani del PD sul documento di economia e finanza: il DEF colpisce la sanità, su questa questione che viene echeggiata a livello molto superficiale dai media, ma che non trova particolari approfondimenti. Nel DEF non c'è prudenza ma immobilismo, dice Misiani, soprattutto per quanto riguarda la sanità, che come sappiamo si sta avviando verso una situazione realmente drammatica e insostenibile. Per la sanità servono 15 miliardi, si potrebbero trovare con la lotta all'evasione, ma il governo non vuole farlo, come non vuole una riforma del catasto che darebbe più equità. E quindi diciamo, poi nelle pagine interne, in particolare a pagina 5, chi è interessato può leggere questo, chiamiamola, intervista di approfondimento. E poi sempre in taglio basso notizie dall'Ucraina: Bakhmut, il ritiro, in realtà secondo fonti neanche dell'intelligence ma secondo fonti del Ministero della Difesa britannica, sarebbe già iniziato. E con questo direi che la prima pagina del manifesto la possiamo considerare esaurita.
E dalla prima pagina del manifesto passiamo alla prima pagina della Stampa, il primo dei quotidiani del gruppo Geti che andiamo a vedere. La Stampa titola: migranti, la Lega sfida il Quirinale. Si parla sempre insomma dell'emendamento della maggioranza al decreto Cutro, Meloni in Etiopia, investiamo qui per evitare l'esodo. E poi Salvini, detta la linea, va abolita la protezione speciale che il Colle aveva difeso un mese fa. E questa sarebbe appunto la sfida della Lega al Quirinale, secondo la redazione della Stampa, e che vede anche un freno, un tentativo di frenare questa spinta salviniana da parte di Fratelli d'Italia. Condizioni più rigide per ottenere la protezione speciale, stoppa la possibilità di convertire lo status in permesso di soggiorno. Alla fine, sul decreto Cutro, che viene chiamato così perché in quella pantomima vergognosa il governo si riunì a Cutro pochi giorni dopo la strage in mare, In fase di conversione al Senato, vince l'insistenza della Lega. Su questo la Stampa dedica le prime, la pagina 2 e pagina 3, oltre al primo titolo, con il titolo Rifugiati senza difesa, condizioni appunto più rigide. E dopo lunghe trattative le richieste leghiste vengono recepite da un subemendamento firmato da tutta la maggioranza, quindi il freno ai Fratelli d'Italia mi sembra insomma non proprio determinato. Senato, ecco. Si ritorna ai decreti Salvini, esultano nel carroccio. La protezione speciale era diventata una sanatoria, un pull factor di immigrazione. Ha creato sovraffollamento in tribunale e questure e non ha prodotto integrazione. Durante tutta la giornata l'intervento era stato anticipato da annunci roboanti del sottosegretario agli interni leghista Molteni, che sta lì da tempo ormai in memore. La protezione speciale è un unicum italiano che crea condizioni attrattive per l'immigrazione e la azzereremo. Quindi, come dire, c'è proprio una marcia della Lega su questo. E dell'omologo di Fratelli d'Italia Prisco, nell'ambito della conversione al Senato del decreto Cutro, la maggioranza di centrodestra sta portando un emendamento per l'eliminazione della protezione speciale. La modifica, frutto della mediazione fra tutti i partiti della maggioranza, non si spinge però alla cancellazione, ipotesi su cui già nelle settimane passate si era registrata la contrarietà del Quirinale. Il subemendamento di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia punta a stringere il più possibile le maglie dell'istituto, come spiegano dal partito di Meloni. La maggioranza di centrodestra è coesa nel raggiungere l'obiettivo di cancellare la protezione speciale e lo scopo dell'emendamento depositato al decreto legge è lo scopo della legge Cutro, è quello di limitare la concessione del permesso temporaneo, il cui utilizzo per varie ragioni, perché la protezione speciale dura 2 anni, il cui utilizzo per varie ragioni si è allargato a dismisura, creando una salvaguardia indiscriminata degli irregolari. Ora, lo scorso anno le persone che hanno avuto la protezione speciale sono state 10.800, questo insomma lo aggiungo io da altra testata, che ci sembra un numero non così grande, insomma, in un paese di 60 milioni di persone. In base al testo della norma, dunque, la protezione speciale e i permessi per calamità e cure mediche non saranno più convertibili in un permesso di soggiorno di lavoro e le espulsioni saranno vietate solo per condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel paese di origine e non più, come attualmente previsto, da gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie. Le opposizioni si preparano all'ostruzionismo in commissione da lunedì 17 aprile con 350 subemendamenti. Quasi scontato che alla fine il decreto Cutro possa approdare all'esame dell'assemblea di Palazzo Madama. Questo leggiamo nell'articolo di Serena Riformato. E troviamo poi sulla prima pagina della Stampa un commento a questo della sociologa Chiara Saraceno: stretta disumana aiuta l'illegalità, ridurre la protezione umanitaria non ridurrà gli sbarchi, come si è visto all'epoca dei primi decreti Salvini, cui ora si sta tornando senza aver imparato nulla, aumenterà soltanto il numero di chi diventerà clandestino, fuori dai percorsi di integrazione, esposto a ogni forma di sfruttamento, ma anche fuori da ogni forma di controllo e monitoraggio, così come l'aumento delle pene per gli scafisti non diminuirà gli sbarchi. Questo sulla prima pagina di un articolo che poi continua a pagina 4. Fra l'altro dice l'aumento delle pene per gli scafisti, peraltro senza distinzione tra coloro che lo fanno di professione e coloro cui viene messo in mano il timone perché si arrangi a portare i propri compagni a destinazione, non diminuirà gli sbarchi, neppure scalfirà gli affari di chi lucra sul traffico di esseri umani. Anche se fosse vero che la protezione internazionale non sempre porta a un'effettiva integrazione, come sostiene il governo, ciò non elimina il dovere della protezione a chi nel proprio paese rischia la vita, piuttosto dovrebbe imporre di lavorare di più e meglio per favorire l'integrazione. Bisognerebbe rafforzare le forme di accoglienza diffusa di piccoli gruppi, accorciando i tempi della permanenza nei centri di prima accoglienza. Invece, scrive Saraceno, si continua a favorire la concentrazione in pochi comuni sovraccaricandoli. E è davvero paradossale, scrive Saraceno, che un governo ha nel contrasto all'immigrazione clandestina uno dei punti centrali della propria agenda, faccia di tutto per aumentarla contemporaneamente ledendo i diritti umani di molte persone, perché evidentemente non è la vera agenda quella di eliminare l'immigrazione clandestina, quella diciamo sono altre, quella di continuare a sfruttare una forza lavoro senza nessun senza nessuna protezione da una parte, e quella di mantenere il proprio consenso elettorale da parte di una parte del paese a cui evidentemente la persecuzione delle persone migranti fa piacere. Perché dobbiamo negare un'analoga protezione a chi fugge da guerre civili, persecuzioni politiche, forti limitazioni della libertà nel proprio paese, e anzi pretendiamo di rimandarlo proprio là da dove è fuggito? È ipocrita da condannare chi rapisce le ragazze che vanno a scuola in Nigeria o costringere i bambini a fare i soldati, chi impone in Afghanistan un regime truce e misogeno, chi in Iran, pur di mantenere il potere, in prigione uccide in massa i dissidenti, per poi negare protezione a coloro che sono riusciti a fuggire. Questo scrive appunto Saraceno sulla prima della Stampa. In taglio alto un altro titolo a caratteri piuttosto ampi è "Appalti impossibili, slitta il nuovo PNRR". A vuoto 800 gare in 8 mesi, il governo chiede altro tempo, Bruxelles avverte, rischiate il 30% dei fondi. Nonostante le richieste della Commissione dell'Unione Europea ribadite anche ieri da Gentiloni, il governo non presenterà il nuovo PNRR con il capitolo Repower EU entro la fine di aprile. Con ogni probabilità bisognerà attendere fino all'estate, e questo insomma poi lo vedremo dall'interno. Troviamo poi un commento, perché al peggio non c'è mai fine, a chi si fa commentare la riforma delle pensioni? Secondo te, che mi siedi davanti, a chi farà commentare la riforma delle pensioni francese La Stampa?
A Elsa Fornero.
Esattamente, a Elsa Fornero. Le vere riforme sono impopolari.
Comunque questa donna ha un'energia veramente invidiabile, lasciamelo dire, perché è spunta fuori dappertutto.
Sulla Stampa ci scrive quasi tutti i giorni.
No, ma non solo sulla Stampa, in televisione. Io non è che riesca bene a collocarla, però la vedo spuntar fuori dovunque.
Chi meglio di lei? Non c'è, ovviamente.
D'altra parte.
E si rivendica chiaramente la sua riforma dicendo è impopolare, ma è vera, perché questo è poi quello che ci sta dietro a questo titolo. Alla vigilia del pronunciamento della Corte Costituzionale sulla riforma presidenziale, la Francia ha vissuto un'altra giornata di mobilitazione, meno partecipata alle precedenti, ma anch'essa dotata di una forte carica di protesta. Comincia così sulla prima pagina della Stampa di oggi l'articolo di Elsa Fornero, che poi specifica che è stata la 12ª giornata di mobilitazione, direi un po' di più, ecco. Secondo la polizia 380.000 manifestanti, 1,5 milioni secondo il sindacato, ma anch'essa dotata di una forte carica di protesta. Appunto, dopo l'avallo della Corte alle parti essenziali della riforma, occorrerà vedere se l'ondata del dissenso si indebolirà. La prossima mobilitazione è fissata per il 1° maggio. Viene in ogni caso naturale chiedersi il perché di tanta resistenza a una riforma che, prevedendo l'aumento di 2 anni dell'età di pensionamento, appare tutto sommato modesta, così la definisce Fornero. Mette
di vista obiettivamente, certo,
dipende. Comunque modesta, lo mette tra virgolette, non so che voglia dire. La risposta sta forse in un misto di ragioni politiche, aperta ostilità al presidente Macron e al suo governo, e di incomprensione dei meccanismi di fondo di un sistema previdenziale pubblico. Oppure potrebbe leggere Cazzullo sul Corriere e dire che è tutta colpa dell'orologio.
Il problema è l'orologio.
Chissà perché l'idea, come dire, proprio di questo come dire atteggiamento di insofferenza di quello che fa il popolino lassù dall'alto è proprio quello di dire è la folla che non capisce, quindi si cercano motivazioni sconclusionate, non si va a leggere quello che invece i manifestanti dicono chiaramente nelle piazze. Comunque, nella maggior parte dei paesi europei, Italia in testa, il sistema, e poi ci spiega tutto il sistema previdenziale, dice appunto, è gestito finanziariamente secondo il metodo della ripartizione, e foggia su 3 elementi fondamentali: una demografia sostenibile, un mercato del lavoro inclusivo e regole sull'età di pensionamento e sul calcolo trasparente di pensioni eque tra e dentro le generazioni, che includano un certo grado di flessibilità e di solidarietà. Per un sistema di questo tipo la demografia è un elemento cruciale. Siccome non ci sono riserve accantonate a fronte del debito pensionistico, il pagamento delle future pensioni dipenderà da quanti contributi i lavoratori del prossimo futuro saranno in grado di versare. E questo appunto ci spiega Fornero. La continuità del patto è perciò essenziale alla sostenibilità del sistema. Solo lo Stato può garantire questo patto, perché al potere non si capisce perché ci spiega tutta questa cosa. Comunque, va da sé che mancanza di coerenza tra queste variabili, in particolare di regole che ignorino gli andamenti demografici e le dinamiche economiche, il sistema diventa insostenibile. Cioè, quello che vuol dire, siccome si vive di più, ma fra l'altro non è vero che negli ultimi anni si è allungata la vita. Questa cosa, cioè l'aspettativa di vita nei paesi europei è... Sta là sugli 80 da diversi anni.
Sì, in alcuni paesi è anche regredita, in particolari condizioni, compresa l'Italia. Penso alla Grecia della Troica, dove c'era stato anche una drammatica recessione.
Tutto questo discorso per cui Macron non può far altro che allungare l'età pensionabile perché si vive di più, è falso.
Sì, è falso, e sostanzialmente lo propinano a noi che lavoriamo fino a 67 anni, per dire che in fondo il passo l'abbiamo già fatto e stiamo bene così.
E dice poi che in Francia alla fin fine si sta meglio che in Italia dal punto di vista economico, e questo insomma non è che proprio sia una cosa che sa solo Fornero. La nostra maggiore vulnerabilità risiede proprio nella demografia, quindi qua il problema sono che in Italia non nascono figli, quindi non ci possono mandare in pensione sostanzialmente. Le riforme servono a prevenire la rottura tra le generazioni, non si tratta quindi di disconoscere i diritti acquisiti, ma di ammettere in modo trasparente e onesto che certe promesse non possono essere mantenute senza mettere a rischio la stabilità finanziaria del paese. Questo è quanto dice, ma mi sembra che il succo di questo articolo in realtà sia il titolo in cui Fornero, e con lei La Stampa, che dà spazio quasi ogni giorno a Fornero, si rivendica la sua riforma delle pensioni. Poi, sempre sulla prima della Stampa, un titoletto, come negarlo, agli scontri tra Renzi e Calenda, anzi La Stampa scomoda niente meno che Massimo Recalcati per un articolo che non vi leggeremo, intitolato Terzo Polo, passione triste.
Cioè la prende dal punto di vista psicologico, psicanalitico, scusami.
Direi di sì.
La figura del padre manca.
Non lo so, Recalcati parla solo di quello, quindi immagino che manchi la figura del padre, però insomma tenderei a non leggervelo. Soprassedere, sì. Poi abbiamo due fotonotizie. La prima, lo sgombero dei bambini. Torino, sfollate 8 famiglie rom con 30 minori. L'articolo lo troviamo sulla Stampa di Torino, appunto, a pagina 23. Scoppia la polemica sul blitz in alcune abitazioni occupate da famiglie di origine rom alla periferia sud di Torino. I figli assistono alla scena, i giochi finiscono nei sacchi neri. Legalità, solidarietà, umanità, confine sottile, complesso, fragile. Scrive Pier Francesco Caracciolo e Irene Famà, che scrivono insieme. E lo sgombro di alcune case alle periferie sud di Torino, quella fragilità l'ha messa tutta a nudo. Mirafiore è un quartiere popolare, lo è ancora di più via Scarsellini, dove negli ultimi 4 anni alcune famiglie di origine rom hanno occupato degli alloggi. Convivenza difficile, risse, atti vandalici, danneggiamenti, aggressioni. Così riassume. Direi in maniera piuttosto connotata questa esperienza, riassumono Caracciolo e Famà, dimenticandosi sgomberi molto violenti di campo rom a Torino negli ultimi anni. Andando avanti, la questione centrale: noi paghiamo, loro no. Ieri intorno alle 6:30 sono arrivate le forze dell'ordine, vigili, polizia, carabinieri e i vigili del fuoco e anche i tecnici ATC. Hanno sgomberato 8 famiglie, 58 persone e 30 bambini. Qualche residente dalla finestra ha applaudito mentre il gruppo se ne andava. Qualche sgomberato ha inveito contro gli operatori. e i più piccoli, ora anche sottolineare questi applausi come se venissero dal niente, come se non venisse, come dire, sollecitata continuamente la pancia di chi magari non sta, non vive tanto bene, gli si dice il tuo nemico è quello accanto. Sono rimasti lì i bambini a osservare il piano programmato nelle scorse settimane durante l'ultimo comitato in prefettura per l'ordine e la sicurezza pubblica, era quello di liberare unicamente due alloggi, ma quelle famiglie non hanno accettato la soluzione abitativa proposta dal comune, cioè quindi volevano stringere in sei alloggi 58 persone, questo sta dicendo. Così si è continuato nello sgombero, il servizio sociale ha messo a disposizione delle famiglie risorse abitative alternative, delle quali hanno liberamente preferito non usufruire. Queste sono le parole dell'assessore comunale alle politiche sociali Rosatelli. È la legge, sono le procedure, ma viene difficile non porsi interrogativi davanti a quei bimbi, avranno avuto sì e no 5 anni, ignari di tutto, che si aggrappavano alle grate, e di questi bambini aggrappati alle grate riporta la foto in prima pagina La Stampa. Si aggrappavano e osservavano ogni movimento e stridono davanti a quei volti i toni trionfanti della politica. Ci auguriamo che tutti gli alloggi ATC possano essere liberati al più presto, dice l'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia. Cacciare la gente significa liberare edifici, che evidentemente gli edifici sono più importanti delle persone. L'illegalità colpisce innanzitutto le fasce più fragili della nostra società, sono sempre parole di questo di Fratelli d'Italia. E la parola legalità torna anche nella dichiarazione dell'assessora comunale alla sicurezza Pentenero PD, che descrive il lavoro svolto, la mappatura degli occupanti e la presenza degli agenti sul territorio. Uno sgombero fine a se stesso produrrebbe il rischio di reiterarsi del fenomeno, mentre a noi interessa la permanenza della legalità. Io, nel senso, ovviamente non amo molto la parola legalità, però legale sarebbe anche da casa a chi ha bisogno, non toglierla a chi si è ha cercato di avere un tetto per sé e per la propria famiglia. Chi occupa abusivamente una casa popolare la toglie a chi ne ha i requisiti, questa è sempre l'assessora. E quindi niente, questo è un articolo sinceramente non bello, che però dà conto di un fatto pesante, non lo inquadra in quello che le varie giunte comunali, non solo quest'ultima di centrodestra, hanno fatto a Torino rispetto ai campi Rom. Trovate tante corrispondenze in passato sul sito di Radio Onda Rossa. Su questo poi ci si mette anche un commento di Giulia Zonca, quei piccoli ignorati anche dalle istituzioni, e anche sinceramente questa retorica piagnona sui bambini e sulle bambine, come, cioè nel senso, i bambini e le bambine in genere hanno anche dei genitori, quindi qual è l'idea di queste persone? Cioè perché fanno più pena, un po' come il gattino su YouTube che prende 1 milione di click, cioè di che sta parlando La Stampa? Comunque, proprio per arrivare in fondo a questa prima pagina, abbiamo 3 articoli di spalla, sulla spalla destra. Uno è semplicemente la pubblicità dell'inserto Tutto Libri, che il sabato, cioè, esce con La Stampa. Poi abbiamo Giulia e l'ultima chat, le ombre nell'inchiesta, l'articolo sul caso, sulla morte di Giulia Ituma, e il fatto, insomma, che è venuto fuori dalle dichiarazioni della madre che tutto il contenuto del telefono di questa atleta è stato cancellato, quindi nessuno può più leggere quello che c'è scritto, è stato evidentemente cancellato dagli inquirenti turchi, o almeno insomma così si pensa, visto che il telefono era in loro mano. Infine, perché gli israeliani adesso rischiano di cancellare Israele, è un intervento di Lucio Caracciolo, di cui vi daremo conto magari se ci sarà tempo tra un po'. Non so se hai un'altra prima pagina con cui andare.
Sì, ho la prima pagina di Repubblica. La prima pagina di Repubblica oggi titola in controtendenza, o comunque diciamo così, diversamente rispetto agli altri quotidiani. È l'unica prima pagina che si occupa del caso di Artemus, il, diciamo così, come chiamarlo, l'uomo d'affari russo che è fuggito in Russia, appunto, dagli arresti domiciliari in Italia. E diciamo non si comprende per la scelta di Repubblica, o almeno io non la comprendo. Il titolo è Pasticcio russo. Qual è la notizia? La notizia sostanzialmente sembra non esserci, nel senso che si trae spunto dalle dichiarazioni del presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia, che ha detto: troppo comodo prendersela con i giudici, il ministro conosceva bene la situazione e quindi evidentemente poteva intervenire per riportare in carcere Artemus, e quindi si dà conto di questo scontro tra magistratura e governo, appunto per l'evasione del trafficante tornato a Mosca il 22 marzo. E quindi anche Nordio diventa un caso. Sto leggendo l'occhiello dell'articolo, questo dà lo spunto in qualche modo allo sviluppo della questione nelle prime due pagine interne, per cui la pagina 2 e 3, dove sostanzialmente il merito di Repubblica sarebbe quello di aver ricostruito tutti i passaggi della burocrazia, i pareri, i verdetti della Corte, le note arrivate da Washington che hanno riguardato il caso Hus, e insomma ne è da ampio conto, accanto a una fotografia grande di questo uomo d'affari russo. Non so a chi interessa questa questione, però se c'è qualcuno interessato trova ampio sviluppo nelle prime due pagine di Repubblica. Accanto poi a un commento di Carlo Bonini, grande penna, il peso delle responsabilità. Il senso di questo commento, mi permetto di sintetizzarvelo, l'articolo inizia in prima e prosegue a pagina 14, è il fatto che sostanzialmente il peso delle responsabilità in Italia nessuno vuole assumerselo, e quindi ci vorrebbe la sapienza lessicale di Flaiano, una parola definitiva sul caso di Artemus, perché nella sequenza dei fatti, appunto puntualmente ricostruiti da Repubblica, che hanno preceduto e seguito la fuga da Milano di questo cittadino russo ricercato dalla giustizia statunitense e figlio del potente governatore di una regione della Siberia, oligarca nel cuore di Vladimir Putin, è l'immagine di un paese fragile a suo modo incorreggibile, cioè appunto il paese che non si vuole assumere responsabilità. E questo è, diciamo, il senso del meccanismo che Repubblica ha costruito per il titolo principale della sua prima pagina, che francamente a me sembra sì un discorso diverso da quello degli altri, ma un'originalità che poteva essere, diciamo, devoluta a miglior scopo. Dopodiché, come spesso succede, a Repubblica c'è una piccola accozzaglia di questioni di cui cercherò di darvi una sintesi. Un riferimento sotto il titolo principale, protezione speciale, la sfida della destra al Quirinale, quindi alla questione migranti e all'emendamento al decreto Cutro, di cui abbiamo più o meno ampiamente già fatto cenno, e sulle pagine di Repubblica, così come in parte sulle pagine di altri quotidiani, la questione è letta non in relazione al provvedimento in sé, ma è letta soprattutto nella dinamica dei rapporti tra il governo e il Quirinale, perché appunto, come già è stato evidenziato, sembra che questo emendamento fosse particolarmente sgradito al Presidente della Repubblica. A pagina 8 tuttavia c'è un approfondimento, chiamiamolo così, attraverso un'intervista a Filippo Miraglia, vicepresidente dell'ARCI, in cui si riflette o si tenta di riflettere sulle conseguenze di questa modifica al regime della protezione speciale. Appunto, che conseguenze avrà l'abolizione della protezione speciale? Questo viene più volte evidenziato: si torneremo a produrre irregolari, lavoro nero, evasione fiscale e contributiva e più disagio sociale. E sembra che questo sia l'obiettivo principale di questo governo. E e niente, insomma, questo però ripeto, il maggior spazio di Repubblica è in rapporto a questa questione, è dedicato a quelli che appunto ai giornalisti di Repubblica sembrano gli aspetti politici, cioè le relazioni tra la Lega e Mattarella. Poi c'è un volendo proprio essere analitici, c'è un articolo, l'attacco di un articolo che io ho trovato, mi spiace dirlo, ma particolarmente poco sensato, di Luigi Manconi, Che fine ha fatto la libertà, all'interno del quale inizia in prima e prosegue a pagina 35. Sostanzialmente Manconi riflette sul concetto di libertà e soprattutto sulla torsione che il concetto di libertà avrebbe avuto dal suo punto di vista a seguito dell'emergenza Covid in modo particolare, e poi con la questione della guerra con la guerra in Ucraina, per concludere che sostanzialmente l'idea di libertà ha subito tutta una serie di quelle che lui chiama peripezie che non sembrano essere finite, in quanto ancora oggi le posizioni di destra e di sinistra sembrano muoversi confusamente, cambiarsi ruoli intorno all'idea della libertà sul piano delle politiche europee. La destra italiana è tutto un inneggiare la libertà contro l'autoritarismo centrista della Commissione europea, un rivendicare il diritto alla disobbedienza rispetto a provvedimenti antipatriottici, virgolettato antipatriottici, ovvero auto elettriche, edifici green, regole alimentari, ma insomma questa è storia vecchia, ed è tutto un proclamare l'indipendenza nazionale contro la dittatura dell'elite. Al contempo la destra stessa, gli stessi intellettuali, gli stessi giornali caldeggiano le più assatanate norme illiberali adottate dal governo Meloni nei confronti di comportamenti ritenuti trasgressivi, dico io, imbrattare i monumenti, partecipare ai rave, stili di vita non conformi, coppie omogenitoriali, tutela dei diritti fondamentali, misure contro le ONG. Tutto ciò dovrebbe indurre una riflessione radicale proprio sui fondamenti della categoria di libertà, e un compito prioritario per la sinistra. Per avere la coscienza pulita non basta stare dalla parte opposta dove si colloca la destra. Sì, è vero, in questo articolo però mi sembra che Manconi voglia parlare soprattutto alla destra e stimolare una improponibile riflessione, improponibile per la destra ovviamente, su un'idea più allargata di libertà rispetto a quella che era la nozione che di questo termine poteva essere data nella cosiddetta Casa delle Libertà. Mi sembra una battaglia un po' di retroguardia inutile a perdere, però insomma l'articolo per qualcuno può essere interessante. Di spalla invece, accanto alla vignetta di Altan che parla della separazione Renzi-Calenda, drammatica la separazione Calenda-Renzi, uno col Tordella e l'altro col Capitan Cocoricò, che quindi equipara Calenda e Renzi a BB e Bibbo, e abbiamo invece due articoli, uno che riguarda un'altra delle notizie di questi giorni, non direi proprio di oggi, cioè nel DEF niente soldi per il ponte sullo stretto, un articolo di Antonio Fraschilla che continua a pagina 10 e che sinceramente è piuttosto interessante perché oltre alla notizia che nel documento di economia e finanza non ci sarebbe la copertura economica per realizzare il ponte sullo stretto, le cui esigenze, chiamiamole così, economiche sarebbero raddoppiate, cioè costa 15 miliardi, non c'è un euro, a Salvini resta un ponte di carta, leggo il titolo dell'articolo, si rende conto in questo articolo di Antonio Fraschilla di quelle che sono le posizioni che sono iniziate ad emergere rispetto al ponte sullo stretto nel corso delle audizioni, diciamo così, degli esperti e dei tecnici alla Camera, e sono cose anche piuttosto interessanti. È impossibile avviare i cantieri entro il prossimo anno, il progetto del 2012 è vecchio, anche se costruito il ponte sarebbe inutile per esempio per ridurre il traffico aereo su nave, vista la mancanza di quasi qualsiasi progettazione di una linea veloce in Sicilia e in Calabria, figuriamoci, insomma, ma soprattutto, insomma, è proprio l'idea delle caratteristiche che il ponte dovrebbe avere che sembrano veramente improponibili. Dovete sapere, ci dice ha detto, scusatemi, il professor Mazzolani della Federico II di Napoli, dovete sapere che oggi al mondo i ponti più lunghi a campata unica hanno una lunghezza di 1,6 km, si trovano in Danimarca e Giappone e vi passano solo le auto perché nessuno ha voluto far passare i treni, visto il peso aggiuntivo e il rischio dovuto alle oscillazioni. Per quanto riguarda la lunghezza in generale, il ponte stradale più lungo è di 2 km e quello ferroviario è di 1,5 km e si trova sul Bosforo. Noi dovremmo arrivare a costruire un ponte entro il 2029 e per misure doppie rispetto ai ponti esistenti, un avanzamento che non avrebbe pari nella storia. Questo, diciamo, vi leggo questi stralci per dire quanto poi spesso non so come dire, non si facciano i conti con la realtà attraverso certe misure che sono una propaganda continua di un modo di vedere la realtà italiana delle destre. E poi più in basso la questione Giletti, Baiardo e la foto di Graviano con Berlusconi. Continua questa telenovela, diciamo così, di Massimo Giletti. Sarebbe emersa una fotografia che ritrae o in possesso di Baiardo, sapete, il portavoce sostanzialmente dei fratelli Graviano, che è così spesso è intervenuto a Nonella Arena, in cui sarebbero ritratti Berlusconi, i fratelli Graviano e il colonnello o allora generale Delfino nel 1990.
E a proposito di quest'ultimo argomento, questo è il primo titolo del Fatto Quotidiano di oggi.
Non ne dubitavamo, non so come dire.
E infatti il Fatto Quotidiano titola "Caccia alla foto di Berlusconi con Graviano e Delfino" e appunto si fa riferimento al fatto che scusate che devo ritrovare il punto, perché come sapete il Fatto non spiega mai i propri titoli, bisogna poi andarsi a cercare qualcosa perché non si capisce veramente di che stanno parlando.
Questo
sì, è in buona compagnia, però mi sembra che il Fatto ci abbia proprio una specificità su questo. Sì. In prima pagina non scrive neanche chi sono Delfino e Graviano, uno se lo potrebbe anche essere scordato, scrive soltanto la consegna della foto era legata al pressing contro lo stativo, cioè l'ergastolo stativo, parlò di un documento sulla trattativa stragi del 93, Firenze riapre le indagini. Quindi insomma io direi che qua se uno non va poi a cercarsi l'articolo veramente si fa fatica a capire di che si sta parlando. Ma poi nell'articolo vediamo appunto il protagonista, il regista della storia della foto del generale con il boss e il futuro premier, perché appunto siamo nel 93, quindi Berlusconi ancora non è diventato premier, è il solito Salvatore Baiardo, divenuto famoso per la profezia sull'arresto di Messina Denaro, ospite dal 21 in più puntate di Nonella Rai sulla 7, noto ai lettori del Fatto da una dozzina di anni, già gelataio a Omegna sul lago d'Orta vicino a Novara, dove ospitava e portava in giro per il nord Italia fratelli Graviano latitanti, e per questo condannato nel 97 per favoreggiamento. Giletti ha messo a verbale la storia della foto e tante cose, per esempio che Baiardo collegava nei suoi discorsi la questione dei tempi di pubblicazione della foto con l'abolizione dell'ergastolo stativo per i boss non pentiti come Graviano appunto. Quindi mi sembra che l'unica cosa interessante di questo primo titolo del Fatto sia il fatto che, scusate il gioco di parole, questo quotidiano continua a far campagna per il mantenimento di un dispositivo che possiamo definire banalmente antidemocratico come quello dell'ergastolo stativo. Ovviamente su questo giornale, che è veramente pesantemente manettaro, tutte le campagne al fianco di Alfredo contro il 41 bis e contro l'ergastolo stativo non ha portato insomma nessun cambiamento, ma questo neanche ce l'aspettavamo. Oltre appunto a questo titolo che prende gran parte della prima pagina, abbiamo poi sul Fatto Quotidiano PNRR deserte 579 gare in 8 mesi, e questo è l'argomento a cui il Fatto Quotidiano dedica pagina 2 e pagina 3. I dati sono il dataset ANAC: la spesa per investimenti del piano 2022 è stata 4 miliardi invece di 18. Quest'anno non sta andando meglio, per alcuni sarà una sorpresa, ma non dovrebbe esserlo. Secondo il DEF, cioè il documento di economia e finanza, nel 2022 l'Italia ha speso fondi di PNR destinati agli investimenti per solo 4 miliardi rispetto ai 18 stimati un anno fa dal governo Draghi. La situazione non è migliorata: da agosto 22 a marzo 23 sono ben 518 le gare d'appalto andate deserte, mentre altre 61 si sono chiuse senza esito per offerte irregolari, inammissibili, non congrue o non appropriate. 579 in tutto. Nel DEF, programma di stabilità appena approvato dal governo, si legge appunto che nel 22 gli investimenti finanziati con le risorse del PNRR sono stati pari a circa lo 0,2% del PIL. Il RRF è il Recovery and Resilience Facility, cioè il braccio finanziario del PNRR, quindi lo 0,2% del PIL. Le difficoltà di spesa si specchiano nel fallimento delle gare d'appalto, di cui appunto si parla anche nel sommario che vi ho appena letto, una fotografia disperante della difficoltà della pubblica amministrazione a realizzare il PNRR a tutti i livelli. Nella lista c'è di tutto, a partire da una gara da 1,017 miliardi di euro di Trenitalia per acquistare nuove carrozze notte per il servizio Intercity, esito deserta. Per restare alle ferrovie, anche Rete Ferrovie Italiane ha visto fallire 6 gare negli ultimi mesi per una cifra che veleggia intorno a 200 milioni. Niente sistemi digitalizzati multistazione in Puglia, niente lavori allo scalo di Orbassano né a Milano Certosa. E ancora, ANAS non è partita col monitoraggio digitale di ponti, viadotti, gallerie, 143 milioni. Sono tutti esempi appunto. Il comune di Genova è fermo sulla metropolitana, 38 milioni. Quelli di Firenze e Latina sui loro progetti di riqualificazione urbana, 15 e 16 milioni. In questo disastro c'è tutto il caotico mondo delle oltre 30.000 stazioni appaltanti italiane. Ci sono centinaia di comuni che non riescano a trovare chi faccia lavori su strade e edifici o gli fornisca tecnologia, scuole che non riescano a comprare un drone educativo o a farsi un sito col pacchetto scuola online, e così via. Si continua con questi esempi che, insomma, a leggerveli tutti lascia un po' il tempo che trova. E poi il ponte di Messina in epicentro sismico, adeguare i progetti, e appunto questo è un virgolettato dalle parole di Carlo Doglioni, professore di geodinamica all'Università La Sapienza di Roma e presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Tornando poi alla prima pagina, troviamo un articolo sul PD e gli inceneritori. Inceneritori, PD in testa coda, i 5 Stelle stanano Schlein, cioè viene cancellato il progetto di inceneritori a Livorno e invece viene portato avanti quello di Roma, ovviamente con retoriche opposte. Dall'altra parte, anche se le retoriche, insomma, c'è evidentemente un problema evidente, ma dall'altra parte sembra che il Fatto se ne occupi semplicemente per cercare di fare un po' di campagna al Movimento 5 Stelle, che sembra, insomma, abbia perso un po' di seguito dopo l'elezione a segretaria del PD di Elly Schlein. Taglio altissimo, 25 aprile, mozione delle opposizioni impegna il Senato al rispetto della verità storica sulla nostra storia antifascista. Il presidente La Russa dice: non do giudizi. La L'articolo su questo è di Giacomo Salvini, si trova poi all'interno del giornale. La mozione dell'opposizione sull'antifascismo: sono il presidente del Senato, non prendo posizione, non do giudizi sulle mozioni parlamentari. Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato in quota Fratelli d'Italia. Anche qualcosa di più si potrebbe dire di La Russa, ma forse effettivamente è così noto che non importa. In questi mesi si è fatto notare per il suo attivismo, ha parlato di tutto, compreso l'anniversario della liberazione, con annesso scivolone sull'attentato di Via Rasella. Non è uno scivolone, ma è una campagna la destra persegue da sempre sull'attentato di Via Rasella.
Scivolone, sinceramente, è proprio
e poi, rispondendo al fatto sulla mozione dell'opposizione sul valore dell'antifascismo che sarà votata giovedì prossimo in Senato, proprio non vuole dire la sua, e sinceramente noi neanche la vorremmo ascoltare, non so perché il fatto se la prende così tanto, ecco. E tutti i capogruppi dell'opposizione hanno sottoscritto una mozione di Francesco Boccia del PD, in cui si impegna il Senato ad adottare le iniziative necessarie affinché le commemorazioni delle date fondative della nostra storia antifascista si svolgano nel rispetto della verità storica condivisa e possano solo così essere terreno fertile per il mantenimento e la costruzione di un'identità collettiva e nel senso di appartenenza a una comunità. Questo è un virgolettato, insomma, le parole di Boccia. L'obiettivo è quello di votare la mozione alla presenza della senatrice Segre, che viene citata nel testo per il suo discorso di inizio legislatura. Insomma, un articolo che poi non è interessantissimo, ma questo è quanto per quanto riguarda la prima pagina del Fatto. Velocemente vi do conto della prima pagina di domani: migranti, nuova stretta del governo, tutti segreti del prefetto Di Ferro, la Lega annuncia l'azzeramento e la protezione speciale per gli immigrati che arrivano in Italia, Valenti verso la nomina a commissario per l'emergenza. L'articolo è di Giovanni Tizian e Nello Trocchia, appunto sulla prima di domani. Vi leggiamo la parte relativa a colui che sembra diventerà il commissario per l'emergenza migrazione, un fenomeno strutturalissimo, direi, e pochissimo emergenziale. La carriera di Valenti ha infatti nel 2001 uno snodo importante quando viene nominato viceprefetto. In quell'anno è arruolato nel governo Berlusconi Antonio D'Alì, uomo forte di Forza Italia in Sicilia, che diventa sottosegretario all'interno e che aveva scelto come capo della segreteria particolare proprio Valenti. Erano gli anni nei quali il complice e politico della mafia D'Alì, poi condannata a 6 anni per queste relazioni, dava la caccia ai fedeli servitori dello Stato a lui invisi. Tra questi c'era un altro poliziotto, Giuseppe Linares, dirigente della squadra mobile di Trapani. Negli anni 2000 non graditi al politico di Forza Italia. In questa manovra studiata da D'Alì entra in gioco Valenti. Il suo ruolo, sebbene non sia mai stato indagato, è descritto nelle carte giudiziarie sull'ex senatore. Nella misura di prevenzione a carico di D'Alì troviamo alcune telefonate tra Valenti e un poliziotto della squadra mobile, Emiliano Carena. Risalgono al 2004. Nel corso della prima conversazione, il Valenti, definito dalla difesa del D'Alì persona vicina al D'Alì, e lo stesso Carena, una in particolare di queste intercettazioni è degna di nota, perché fa emergere questa intercettazione fa emergere la consapevolezza di un progetto per trasferire il poliziotto sgradito. In particolare, il sottosegretario aveva chiesto un appuntamento con il capo della polizia, che era De Gennaro. Valenti aveva accompagnato il politico. Al senatore gli ho detto: ora lei va dal capo, mi raccomando, non gli chiedere il trasferimento di cosa. No, abbiamo concordato. Insomma, qui si riporta tutta l'intercettazione che vi risparmio, che viene viene usata appunto per fare un quadro di chi è questo Valenti. Non c'era solo Linares da trasferire, ma anche Sodano, Fulvio Sodano, prefetto di Trapani negli anni 2000, diventato presto per la sua antecedente condotta nemico giurato dell'allora sottosegretario di Forza Italia. Anche in questa manovra fatta di pressioni e accerchiamenti spunta il nome di Valenti. Valenti era il suo fedelissimo, viene ribadito. Era informato sulle manovre di D'Alì, i progetti di trasferire, eccetera, eccetera. Poi D'Alì è stato condannato definitivamente a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Nelle sentenze i giudici ripercorrono anche il trasferimento del prefetto Sodano in visa ai mafiosi perché difensore della società Calcestruzzi confiscata in mano pubblica. Il clan si era perciò mosso e grazie all'interessamento del senatore. All'epoca D'Alì era appena diventato sottosegretario all'interno e appunto la vicinanza di questo Valenti viene così sottolineata sulla prima del Fatto Quotidiano, dove appunto questo articolo Migranti nuova stretta del governo è il primo articolo. Ultima prima pagina di cui vi do brevemente notizia è quella di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale. Senza protezione è l'efficace titolo, direi. Lega e Fratelli d'Italia uniti contro i permessi speciali. Piantedosi sì, l'emergenza è solo un fatto tecnico. Meloni a Addis Abeba rafforza l'attenzione per i paesi africani. A ottobre il piano Mattei. E questo è il primo degli articoli, insomma, sulla prima pagina, ma poi insomma Avvenire ci ricorda che è giornale del clero cattolico, ce lo ricorda in due modi: stigmatizzando una legge olandese sulle eutanasia anche ai bambini incurabili fino a 12 anni e poi dando un altro pulpito da cui portare la sua predica alla ministra Roccella, che è incredibile perché viene intervistata ogni 3x2 su vari giornali e non dice mai niente. Cioè, a parte slogan da Family Day, proprio non è in grado di uscire dal ruolo. Ma non è proprio in grado di smettere di fare la portavoce del Family Day e iniziare a fare la ministra. No, che è vero, fa la ministra della natalità, quindi ne faremo volentieri a meno, ma. Roccella, per chi ha 4 figli, 200 euro in più al mese. Ovviamente questo a Avvenire piace molto. In tempi di magre risorse pubbliche, la ministra per la famiglia, la natalità e pari opportunità Eugenia Roccella rassicura sulle intenzioni del governo di sostenere i nuclei familiari anche con riforme mirate a stimolare lo sviluppo e quindi a creare un clima favorevole alla natalità. Ma sa bene, io ricordo che
un clima.
Io ricordo che nel mondo siamo 8 miliardi, il punto più alto del popolamento del pianeta Terra, della storia di questo pianeta, e questo sì. Pone anche dei problemi. Se in Italia nasce qualcuno meno,
dici, alla fine ce ne faremo una ragione.
Ce ne faremo una ragione, anche se in Europa nasce qualcuno meno, voglio dire, il centro si sposterà da un'altra parte, meno male, perché non è che questa centralità europea abbia prodotto,
abbia portato un gran bene. E poi dopo bisogna anche, diciamo, rassegnarsi al fatto che sono cicli storici, no? Che questa centralità si sposti. E
sì,
non
d'altro
c'è niente...
canto, qua nascono bambini e bambine che non si vogliono in nessun modo, e quelle chi nasce qua con genitori che provengono da altri paesi non gli si vuol dare la cittadinanza. Chi ha 2 genitori dello stesso sesso non gli si può dare riconoscimento genitoriale, cioè figli sì, ma solo quelli che piacciono a Roccella, quindi non si capisce. Comunque qua si dice Roccella sa bene che il problema è anche culturale, anche se senza figli non abbiamo futuro, non solo assegno unico insomma, ma anche se per le famiglie con 4 figli la cifra può essere può arrivare a 1300 euro al mese, c'è la volontà di un potenziamento ulteriore. E su queste parole vaghe Roccella giostra tutta la sua intervista, che non vi leggerò, a pagina 8 di Avvenire. Vi sarete accorti che abbiamo seguito un andamento un po' diverso dal solito, nel senso che abbiamo spammato le prime pagine per tutta la mattinata, ma insomma ci prenderete così come ci siamo presentate,
così come ci è venuta oggi, insomma. E niente, e in questo appunto nuovo trend passiamo a dare un'occhiata, ma proprio un'occhiata a questo punto, alla prima pagina del Messaggero, che è appunto il solito giornale manettaro, in qualche modo alla pari di altri di cui abbiamo parlato. Il titolo principale infatti è reddito, processo per chi froda. Si parla appunto del decreto lavoro e del reddito di cittadinanza, esangue oramai, decreto lavoro, pene fino a 6 anni per dichiarazioni false o truffe di chi prende l'assegno. È notizia di stamattina, credo, del Sole 24 Ore, che diciamo pubblica documenti sulla base dei quali il reddito di cittadinanza sostanzialmente non esisterà più, esisteranno altre forme molto meno onerose per lo Stato, ma comunque di carattere differente. Comunque questo è il titolo principale del Messaggero, sotto a una notizia, a una foto notizia di calcio, alla Spezia e 3-0, un gol anche Marcos, vabbè, insomma, comunque sia, per chi è interessato al calcio è in prima pagina del Messaggero. Dopodiché in taglio alto abbiamo la notizia parallela a quella della prima pagina di Repubblica, cioè l'evasione di Hus, scontro tra giudici e ministero, e quindi in qualche modo senza gli approfondimenti di Repubblica, però l'impostazione che viene data alla questione e che porta la notizia in prima pagina è analoga a quella che fornisce Repubblica, quindi lo scontro tra il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e il governo, il ministero. Sotto due bocche, il primo ci parla di Meloni in Africa, sostegni anche all'Etiopia, migranti, la stretta di centrodestra, stop a sanatorie e protezioni speciali. E nel riassunto che della questione viene fatto all'interno del box c'è veramente una capisco la necessità di brevità, ma una semplificazione scandalosa, perché questione dei migranti, insomma, migranti, arriva il subemendamento del centrodestra, basta con le sanatorie per i clandestini, e questo è tutto quanto quello che c'è sulla questione della protezione speciale in prima pagina del Messaggero, ma non ci aspettavamo di meglio. E poi il premier Giorgia Meloni, ovviamente il premier Giorgia Meloni, intanto è in missione ad Addis Abeba, a ottobre presenteremo il piano Mattei per l'Africa, siamo a maggio, e questo è tutto quello che ha da dire in prima, ovviamente, il Manifesto accanto a una foto di Meloni. Nel secondo box, a sorpresa, troviamo in prima pagina la scuola, con un articolo che ho trovato veramente di impostazione bizzarra e teso esclusivamente a creare allarmismo sulla scuola. Scuola, aggressioni e stipendi bassi tra i prof, ora è corsa alla pensione, qual è la notizia?
Ma i prof vengono aggrediti o aggrediscono?
No, vengono aggrediti, e quindi siccome sono aggrediti sono spaventati, e quindi siccome sono spaventati vanno di corsa in pensione.
Io non ne ho veramente contezza di questo fenomeno.
Non hai percezione
fenomeno,
di
no?
Questa cosa, nemmeno io ho percezione di questo fenomeno, ma dice invece il Messaggero che è una cosa tanto importante.
E chi lo scrive, scusa?
Te lo dico subito, Lorena Lo Iacono, che è la penna del Messaggero per quanto riguarda le questioni di scuola, perché ricordo di averla
a meno che non sia contro gli studenti, allora è Mastro Pasquala.
No, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa, per questioni tecniche, diciamo così, ci si affida al Messaggero, alla penna di Lorena Lo Iacono, che fa tutto quanto un grande calderone per dirci che, insomma, come sempre, come al solito, la scuola italiana va male, 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 e va male perché ci sono tante aggressioni. Tanto per cominciare, non so se tu lo sai questo, ma è già in corso una sorta di censimento sui casi di aggressione scuola per scuola. Non so se è arrivato anche, diciamo, la tua sensibilità a questo censimento.
No,
scuola
per segreto
scuola.
Direi.
Sì, segreto. D'altra parte, insomma, non sono solamente a spaventare i professori le aggressioni fisiche, che con calci, botte, eccetera, eccetera, per questioni non meglio precisate, ma ci sono ovviamente una marea di casi sommersi e aggressioni che non sono di carattere fisico ma sono comunque verbali, con offese, minacce e prese in giro a danni dei docenti, che qualche volta vengono addirittura filmate e messe in rete. E quindi il governo ha deciso ovviamente di dire basta a questa situazione insostenibile di cui non c'è percezione. A margine di questa cosa si dice che forse gli insegnanti e le insegnanti italiane sono spinte ad andare in pensione dagli stipendi bassi, che sono i più bassi di tutta Europa e che non si rivalutano al pari di quelli europei partendo da una base inferiore. Però il corpo dell'articolo è anche dedicato al fatto che ovviamente, essendoci quest'anno tante richieste di pensionamento, ci sarà nuovamente la supplentite, perché a questo punto insomma nonostante diciamo le promesse del ministro dell'istruzione, e che sono le promesse di ogni ministro dell'istruzione, nessuno più vorrà andare a fare gli insegnanti in queste condizioni. E non lo so, insomma, non capisco la scelta di portare in prima pagina questa questione, perché la notizia è solamente che sono usciti i dati sulle pensioni nella scuola, e siccome la categoria degli insegnanti è una categoria di persone che dalla Fornero sono state trattenute a forza a scuola, arriva un momento in cui tutti possono andare in pensione anche a 67 anni, e quindi c'è gente che va in pensione. E scusatemi,
ma che dovrebbe far morire sui banchi, sulle carte?
Non si sa. Va bene. E dopodiché un approfondimento in taglio basso, scusatemi, la questione dell'atleta Iulia Ituma, che è morta cadendo dalla finestra del suo albergo in Turchia. Iulia, addio in chat, è giallo sui farmaci, squadra sotto shock. Diciamo, per quanto riguarda l'aggancio in prima pagina, le notizie non sembrano neanche essere, diciamo, aggiornatissime. Si parla di un ultimo messaggio della pallavolista nella chat di squadra, notizia che, se non ho capito male, stamattina sembrava invece forse essere stata anche smentita. Comunque questo è la prima pagina del Messaggero. In taglio bassissimo, il Messaggero ci informa che oggi per l'Acquario è il giorno di leggerezza.
E direi che con questa leggerezza potremmo forse chiudere la rassegna stampa di oggi.
Va benissimo, sembra che abbia anche un po' smesso di piovere, o comunque si sia alleggerita anche la pioggia, quindi forse riusciamo, passando così, anche a tornare a casa.
Sì, ma nel frattempo invece proveremo a chiamare Vicenza, dove questa mattina c'è una manifestazione regionale per la sanità pubblica. Ci proviamo subito e vediamo come va.
Should I wear it, should I not? The guys go crazy for the blondes. If I dress in